Eccoci qua, sembra che ci siamo. Eccoci. Ciao Antonio, ben trovato. Allora adesso facciamo un paio di operazioni di routine come al solito, visto che noi siamo... Questa live è cominciata un po' improvvisando, tra vari problemi di strumentazioni varie, però dai, ci piace anche così.
E, assolutamente. A volte è necessario buttarsi.
No, per forza, anche perché noi... siamo già tanto perfezionisti in quello che facciamo, magari nel lavoro quotidiano, magari ecco questo momento di chiacchierata, prendiamocela anche così, un pochino più soft.
Assolutamente.
Allora io intanto approfitto e vado su LinkedIn e mi vado a ricondividere la live su LinkedIn, vedo che già siamo in quattro su LinkedIn. Ragazzi, se ci sentite bene, magari lasciate anche un commento per fare una prova della strumentazione e così cominciamo. Oggi l'argomento è...
Scusami Igor, se mi giri anche sì. Il link su Telegram, lo condivido anch'io sui canali.
Ottimo. Oggi l'argomento, come dicevo, è in questo format che stiamo portando avanti, io Antonio, migliori plugin per WordPress. Migliori plugin per WordPress secondo noi. Abbiamo per forza di cose dovuto limitare un attimino la lista, abbiamo deciso di scegliere 5 plugin a testa e poi...
tra le decine di migliaia che abbiamo provato, diciamo.
Esatto, e poi giustifichiamo pure magari il perché abbiamo scelto questi e non altri. Tu, Antonio, intanto ti sto girando la cosa.
Perfetto.
Se tu ce l'hai pronto e diciamo sei carico con il tuo primo plugin... E magari introduci anche il ragionamento che hai fatto per scegliere i tuoi plugin, così almeno ci sintonizziamo, va bene? Intanto sì, ti mando il link, vai.
Vai. Allora, in effetti, ovviamente, WordPress cos'è? Nessuno lo conosce, no? Ovviamente, WordPress è il principale strumento ormai utilizzato per sviluppare siti web. La potenza di WordPress nasce proprio dalla sua diffusione, in quanto ovviamente essendo un CMS, quindi un content management system, quindi un sistema per gestire i contenuti, nasce come gratuito, quindi è assolutamente installabile, utilizzabile e modificabile anche in maniera gratuita. Dove ovviamente è nato poi il volano incredibile di business, sia sulla questione della consulenza che tutti i web designer ovviamente hanno iniziato a vendere e utilizzando WordPress come strumento, ma un indotto molto molto grande anche dato dal mercato dei plugin a pagamento. Quindi per quasi la totalità dei plugin esiste la versione free, che è installabile insomma sul sito gratuitamente con qualche limitazione a livello funzionale, e poi c'è quasi sempre questa versione premium che viene installata poi a seguito di un acquisto per aggiungere delle funzionalità particolari. Quelli plugin che ho scelto io, diciamo, sono un po' i must have, cioè quelli che secondo me sono sempre utili e in alcuni casi molto importanti. Sia io che tu, infatti, non a caso abbiamo scelto dei plugin di cache, dei plugin per comprimere le immagini, sono diversi e su questo avremo il piacere di confrontarci, perché appunto in maniera naturale abbiamo stilato questa lista, entrambi avevamo messo il plugin di cache, entrambi avevamo messo il plugin per la gestione, per la compressione delle immagini, ma sono diversi, quindi certo. Anche questo è simpatico come ragionamento. E quindi andremo a vedere un pochettino quello che sono i template, i plugin più importanti da utilizzare. Il primo che io ho scelto è un po' a metà, e la stessa scelta l'hai fatta anche tu, quindi questo ci fa capire quanto siamo allineati. E il primo plugin è Divi. Divi in realtà nasce come template, quindi è proprio un tema che va installato in WordPress. Però ne esiste anche una versione plugin che in effetti aggiunge al tema qualsiasi sia, qualsiasi esso sia, anche uno di default, diciamo, di WordPress, aggiunge a WordPress le funzionalità di Builder. Quindi praticamente è un plugin che in effetti amplia la possibilità di gestione delle pagine del sito. È un builder visivo classico, insomma, quindi drag and drop, si prendono gli elementi, si possono trascinare, nelle impostazioni di ogni elemento è possibile impostare appunto le varie dimensioni dei font, colori e quant'altro. Ovviamente utilizzare questo plugin può essere un macello, che puoi fare dei disastri mostruosi, però diciamo che in mano a una persona con un po' di competenze di design, come abbiamo detto anche nella live precedente, sono strumenti molto molto importanti. Quindi diciamo il primo è Divi, in versione tema o plugin, quindi è un editor visuale molto interessante, che ti consente di modificare le pagine in maniera visuale. A te la palla.
Super. Guarda, io allora a questo punto diciamo vado a prendere quello che più si avvicina al plugin che tu hai nominato.
Il competitor principale.
Diretto, sì. Anche se può sembrare banale, ma io ho deciso comunque di nominarlo perché sempre più sta diventando pane quotidiano per chi fa siti web, per chi fa landing page. In modo particolare io voglio tirare in mezzo la versione pro di questo plugin e quindi... chiaramente penso che molti avranno capito, sto parlando di Elementor Pro, ok? Che di fatto è un vero e proprio page builder, ma negli anni si è migliorato e non è più...
È evoluto.
Non è solo più un page builder, ma anche un builder di temi, ha molte implementazioni, anche dal punto di vista proprio di funzionalità, no? Di alcuni widget che puoi introdurre. Quindi non deve essere visto come solo un plugin grafico e, diciamo, di costruzione di pagina, del layout della pagina. Sta diventando un plugin anche funzionale, quindi diciamo che si va un pochino a integrare e che va a svolgere una funzione importante anche nel back-end del sito web.
E questa la particolarità poi è che molto spesso a plugin si aggiungono plugin. Questa cosa è sottile ma è carina da spiegare.
Infatti motivo per cui io accanto a questo, allora, Elementor innanzitutto anche nella sua versione non a pagamento, gratuita, ti permette di fare moltissime cose. Quindi se devi iniziare, magari stai alle prime armi...
Perfetto,
cioè non c'è bisogno di spendere una lira. Però se tu vuoi fare, e ne fai un utilizzo un pochino più intenso, magari sei un professionista, un'agenzia, oppure vuoi semplicemente magari giocare un pochino di più, no? Hai proprio questa voglia da nerd di provare 3.000 funzionalità che sono accessibili da pro, allora secondo me vale la pena provarlo. Per quanto riguarda l'acquisto di questo plugin per un sito, l'abbonamento annuale è di $49 o euro, non mi ricordo ora. E poi ci sono altri due piani, uno è per 3 siti e uno invece è per più di 1.000 siti. Tra l'altro so che adesso ultimamente stanno aggiornando i piani, vero?
Sì. È il momento giusto, se c'è qualche collega in ascolto, è il momento giusto per acquistare la licenza da 1.000 plugin, perché passerà, in effetti la licenza base l'hanno confermata a 49, poi hanno introdotto
per un sito solo,
quindi rimane invariato, poi hanno introdotto una da 20, mi pare, da 100 e da 1.000, un pricing simile, però quella da 1.000 passerà a 999 all'anno.
Sì.
Che secondo me già, insomma, se per un'agenzia, insomma, già è un prezzaccio, cioè, ma 199, il prezzo attuale è veramente un prezzo assurdo.
È ridicolo, infatti. 199 euro per più di 1.000 siti che comunque tu appoggi al tuo account di Elementor, ma che ti permettono comunque sia che tu faccia manutenzione o anche costruzione, no? Modifica, cioè qualsiasi cosa, secondo me ne vale sempre la pena.
Assolutamente. E, sì.
E quindi ecco, questo è il momento giusto, comunque anche di fare un upgrade, se volete. E accanto a questo, quindi, Elementor, sia nella sua versione base che pro, ha la possibilità di integrare moltissimi plugin che di fatto vanno a migliorare quelle che sono le funzionalità di Elementor Pro e quindi vanno ad amplificare la sua efficacia. Per esempio, io ho deciso di riportare qui Envato Elements, poi magari tutti i plugin che abbiamo citato li mettiamo in descrizione alla fine della live, così almeno
facciamo i bravi,
no, perché capisco magari alcuni sono, i nomi sono anche un pochino strani, perché poi il video verrà salvato su YouTube e poi lo trasformiamo anche in podcast volendo, quindi insomma se volete sentire la versione audio non finite magari la diretta, potete andare lì. Chiusa parentesi e la marchettata, il plugin che tiro fuori quindi è Envato Elements. Che cos'è Envato Elements? È chiaramente un plugin del famoso player Envato, che ha migliaia e migliaia di plugin di sua, diciamo, produzione di fatto, e aggiunge delle funzionalità sia in termini di capacità di implementare nuovi widget all'interno del sito web e, diciamo, nuove microstrutture, ma anche ti dà tutta una serie di template. Poi, è lì che cambia la storia spesso anche tra Elementor e Elementor Pro, cioè con Elementor classico tu magari riesci ad accedere soltanto ad alcuni template che ti offre sia Elementor che Envato Elements, che è di fatto una sorta di libreria di template, no?
Sì.
Con Pro chiaramente ha la possibilità di accedere a molti più template all'interno della libreria. La cosa figa spesso è che se tu vai a affrontare un settore specifico, che può essere, non so, la landing per un fotografo, per un idraulico, eccetera, in una libreria così grande come quella di Envato Elements, spesso trovi già di base degli input per poterlo fare. Poi è normale che lo devi adattare, eccetera. Non vogliamo entrare in merito al discorso page builder, page builder no, template sì, template no, ne abbiamo parlato nell'altra live che abbiamo fatto la settimana scorsa, dove parliamo di landing page.
Ma soprattutto è sempre una di quelle questioni, no, tu sei Android, io sono iPhone, vai
È tipo Messi e Cristiano Ronaldo, capito?
Esatto, quelle diatribe che non finiranno mai.
Quindi vabbè, sorpassiamo la storia. Quindi ecco, per chiudere, secondo me Elementor, sia nella sua versione gratuita, sia ma soprattutto nella sua versione Pro, è veramente un plugin che, combinato a WordPress, ad oggi cambia la vita a tutti i webmaster. Io credo che se ai webmaster di 15 anni fa avessi detto, no, che esiste la possibilità di fare una cosa del genere, sai quante notti risparmiate, eccetera.
Mi fai venire in mente il primo sito che ho realizzato, forse da qualche parte c'è ancora, devo vedere su Web Archive se esiste, che dominio ovviamente adesso non esiste più, ed era un'unica tabella HTML con un'unica immagine sotto, non so se te la ricordi tu questo, come è passato.
Sì, come no.
Si importava impressa, cioè tu in Photoshop facevi tutto il layout, poi non è che esportavi le PNG come si fa oggi, insomma, e costruivi il layout, ma tu praticamente tagliavi l'immagine a misura.
Mamma
e quindi
mia.
Poi prendevi e la incastravi nella
art tabella. Art attack.
Una roba, quindi oggi, ancora prima di Flash.
Ma infatti oggi, secondo me, apro una piccola parentesi, è sempre più importante non lo strumento, ma il concetto e la strategia. Ok? Spesso,
assolutamente infatti, d'accordo.
Mi capita di fare qualche corso e qualche anche docenza dove magari parlo, ecco, di webmaster e di landing page, eccetera, e io spesso perdo tantissimo tempo sulla strategia, eccetera. Magari qualche studente dice, sì, ok, ma tu parli tanto, no, della strategia, non lo dicono, ma spesso lo pensano, no? Della strategia, dell'impostazione, ma poi magari lo strumento non me lo fai vedere abbastanza. Dico, ragazzi, a parte lo strumento evolve e poi puoi utilizzare Divi, Elementor, qualsiasi cosa, ma quella che fa la differenza è l'impostazione e la strategia. 100%.
Assolutamente d'accordo.
Chiudo questa parentesi con Elementor Pro più Envato Elements e ti passo la palla per il secondo, vai.
Vai. Secondo, ci ricolleghiamo un pochettino anche a questo discorso dei builder, perché diciamo il grande limite di questi builder è che generano, e questo anche un po' WordPress in generale, con alcuni template, generano un codice molto sporco, in gergo. Ciò non significa che il codice esce sporco di marmellata se andate a sbirciare la pagina, però è un codice, insomma, in cui vengono caricate librerie che molto spesso non vengono utilizzate, quindi, insomma, in linea di massima diciamo, il rendering, il tempo di rendering di una pagina sviluppata con WordPress e un Composer, un Visual Composer, è sempre ovviamente superiore rispetto a un sito sviluppato magari old school, quindi insomma sempre in PHP, però magari senza avvalersi dell'uso di un builder e cose del genere. Però, appunto, come dicevi tu, molto spesso in alcuni casi la strategia fa la differenza, quindi si preferisce la velocità dello strumento, anche sempre una questione poi di budget, si preferisce la velocità dello strumento e quindi si sopperisce, insomma, non ci fa caso, noi designer ci chiudiamo un po' gli occhi e andiamo avanti, insomma, anche per accontentare il cliente. Però una cosa che è possibile fare e che rende, diciamo, poi l'utilizzo di questi builder, tra virgolette, meno grave, è l'utilizzo di un plugin di cache. Esistono tanti tipi di cache. La cache praticamente è la memorizzazione di una versione compressa o comunque magari in HTML standard, quindi senza tutti gli oggetti dinamici caricati di volta in volta, una versione più leggera della pagina che viene caricata appunto in maniera molto più veloce. Ce ne sono di veramente centinaia di plugin di cache, quelli a pagamento insomma sono diversi. Ce n'è uno gratuito con cui io mi sono trovato molto molto bene, che si chiama WP Fastest Cache. Praticamente è un plugin molto 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 semplice. C'è il più blasonato V3 Total Cache, insomma, che però veramente, insomma, per me ed è duro da digerire, non oso immaginare per qualcuno, insomma, con un'esperienza inferiore.
Invece questo è difficile.
È molto complicato da gestire. Quindi invece WP Fastest Cache ha tipo 7-8 opzioni. Tu le attivi, vai a controllare ovviamente che tutto sia a posto, perché ovviamente attivare un plugin di cache può in qualche modo danneggiare il sito,
destabilizzare, certo.
Sì, ci sono una serie di cose un po' più tecniche, tipo insomma si tendono a spostare i JavaScript, gli script appunto sotto l'above the fold, in modo tale da caricare comunque una prima versione del sito subito, non lasciare quindi la pagina bianca. Questo spostamento potrebbe ovviamente influire sul layout che si vede al primo colpo. Quindi ovviamente vanno usati sempre con una certa cautela questi plugin. Però sono molto importanti perché velocizzano di moltissimo la resa del sito. Quindi WP Fastest Cache mi sono trovato veramente benissimo. In 10 minuti attivi un'opzione, vai a controllare che sia tutto a posto, veramente c'hai tutto il sito che diventa una scheggia. Attenzione, se attivate WP Fastest Cache, testate il sito in modalità anonima e non essendo alloggati come amministratori, perché altrimenti il plugin della cache non interviene se sei loggato, quindi non hai la percezione del miglioramento. È una cosa da notare non da poco. E poi un altro plugin abbinato, secondo me, che non deve mancare, si chiama EWWW. Serve a comprimere le immagini, quindi diciamo questo plugin può intervenire sia post sia pre, poiché praticamente anche se per esempio avete un sito già in gestione e lo installate, tramite praticamente un'azione di batch lui va a ottimizzare anche le immagini passate, quindi fa questo lavoro anche retroattivo, diciamo.
E in più si va a lavorare sulla libreria media direttamente.
Esattamente. Okay. E quindi insomma questa combo consente anche di salire un pochettino nei vari test, insomma, GTmetrics, i page speed di Google e tutte queste situazioni qui. Vai! Tocca a te.
Infatti, guarda, sembra ci siamo messi d'accordo, ma non ci siamo messi d'accordo. Io vado a tirar fuori, allora, una cosa chiaramente che ha una funzionalità simile, vado a tirare fuori WP Rocket, ok, e Smash, per quanto riguarda la compressione delle immagini. WP Rocket fa tutto lo stesso lavoro che fa il plugin di cui hai parlato tu, di fatto. Anche questo plugin io lo trovo molto semplice e ti va ad ottimizzare tutta una serie di meccanismi che riguardano, ecco, la memoria temporanea, le cache, tutta una serie di cose. E quindi non sto qui a perdere tempo perché di fatto l'hai già spiegato tu. E combinato a Smash, che appunto fa tutta la compressione delle immagini, tra l'altro io sono arrivato a Smash e ne ho provati veramente tanti, anche per, e alcuni facevano appunto il lavoro parziale, o non avevano effetto retroattivo, oppure sì, avevano anche dei tempi allucinanti di lavorazione, di compressione, non ti permettevano di fare una personalizzazione di compressione delle immagini, eccetera. Quindi certo, questi sono due plugin che tiro in mezzo anch'io, e mi aggancio a questo lavoro per parlare di una cosa, proprio del discorso della velocità del sito. Tu hai anticipato che giustamente, lavorando in modo sporco, nel senso lavorando con il builder soprattutto, si creano tutti questi, diciamo, tappi, no? Nella, sì, nella navigazione. Stesso discorso succede soprattutto se lavoriamo con delle immagini pesanti. Perché quello che tutti noi siamo abituati a fare ormai è quello di andare su vari portali tipo Pixabay, no? E vari portali ci sono di immagini, no? Royalty free, gratuite, e prendiamo, le scarichiamo, le importiamo magari sul sito. Non ci rendiamo conto che magari l'immagine che abbiamo scaricato ha 4
sono megabyte, enorme,
5 megabyte, perché è bella, no? Dice no, io voglio quella più bella di tutti, con la massima risoluzione, ma poi c'è 6 megabyte di memoria, no? Ti va ad occupare. Certo. Soprattutto per quanto riguarda la memoria temporanea, quindi per quanto riguarda, diciamo, il discorso di caricamento della pagina, quello poi va a influire negativamente sul tuo sito.
Sì, molto negativamente, è un fattore di ranking molto importante anche per Google.
Infatti, tra l'altro, hai visto che Google, addirittura nel Google Site Kit, che è un altro plugin, no, che tiriamo in mezzo, che consente praticamente di visualizzare in un'unica dashboard tutti gli strumenti di Google, da Analytics a Google Speed Optimizer e tutte queste, insomma, tutte le gli elementi
di Google.
Della suite, esatto. Tra l'altro lo sta premiando sempre di più, lo sta posizionando sempre di più come punto prioritario,
sì, Google, sì, no? Assolutamente.
Del caricamento della pagina,
sì.
E soprattutto in una landing dove tu magari utilizzi 5-6 immagini, se ti dice bene, quindi se sei stato bravo, se non ottimizzi le immagini, ecco lì che lavori malissimo anche con il discorso delle ads. Perché se il sito è lento in caricamento, a parte che ti penalizza proprio diciamo, la qualità dell'inserzione, viene penalizzata direttamente, non so, da Facebook, ma adesso mi viene in mente.
Sì.
E poi c'è anche una grandissima discrepanza che già di base c'è, quella tra click e destinazioni e visualizzazioni della pagina di destinazione, no? Che in base, se è 15%, 10%, ok, ci sta, è naturale, no? Ci sono i classici click a buffo, come si dice a Roma. Però a me è capitato magari di lavorare su alcune landing non ottimizzate, dove magari vedi che c'è una discrepanza del 30-40%, allora lì vedi subito che prima stai sprecando soldi e poi comunque l'esperienza di fruizione è quella che è. Gli standard, si dice che stanno aumentando sempre di più. Prima si diceva che il tempo di caricamento poteva essere anche 5 secondi, adesso si parla di 3 secondi, addirittura sì, di 2 secondi, no?
Sì.
Con pagine leggere. Quindi chiudo questo discorso.
Diciamo, ovviamente la connessione anche sta migliorando, quindi poi sono parametri, sì, però diciamo che bisogna, almeno voglio dire, dovrebbe essere quasi istantaneo la reazione. Poi che ci siano le immagini che, infatti, si caricano dopo, va bene. Però diciamo, l'utente non deve avere quei 3 secondi di bianco che dice aspetta, ma non si è caricato, e chiude. Quella è proprio la killer feature. Che
tra l'altro mi aggancio a questo discorso, perché se di base già la connessione è mediocre, se oltre a questo tu hai anche una pagina che, esatto, carica, no, in modo molto lento, capirai, cioè l'utente poi abituato magari già agli standard che sono top, perché quando apre l'app di Amazon fa la ricerca, è tutto talmente veloce, talmente super,
certo,
e noi purtroppo noi dobbiamo ormai confrontarci con questo
livello, con colossi del genere, assolutamente, esatto,
pure per magari per siti piccolini, per la bottega del barbiere, e quindi questo è il fatto. Vai, io chiudo questa mia parentesi, diciamo, di back-end, perché di fatto è una parentesi tecnica più di back-end, no? Che di front-end, e ti passo la palla perché i miei prossimi sono di fatto tutti di front-end, quindi diciamo che hanno la loro efficacia poi nel sito, quello
del front,
no? Che gli utenti vedono direttamente.
E io invece no, c'ho un po' di mix dopo, vediamo, sono curioso. Il terzo che io voglio citare si chiama WordFence. Praticamente è un plugin che serve ad aumentare la sicurezza di WordPress.
Lo utilizzo anch'io.
Quindi c'è questo, poi c'è quell'altro con la S che mi sfugge. Mi sfugge in questo momento, magari aggiungiamo anche a lui nella descrizione. Ma comunque è un plugin che sostanzialmente fa una serie di controlli e ci consente anche un attimino di monitorare lo stato di salute del sito. Cosa è comunque dalla versione 5 di WordPress, se ricordo bene, è stata introdotta comunque. Quindi c'è un'area del back di WordPress che appunto mostra la site health, quindi mostra lo stato di salute del sito, segnalando eventuali criticità, quindi per esempio come plugin da aggiornare e quant'altro. Quindi WordFence, insomma, si installa, fa abbastanza tutto da solo e consente di avere anche una serie di notifiche qualora per esempio ci siano dei tentativi di accesso di troppo, tutta una serie di cose. Ovviamente questi plugin hanno sempre tutti, ovviamente, l'abbiamo detto prima, come modello di business free e premium.
Ma quindi tu non ricordo il premium?
No, WordFence utilizzo il free, poi dipende un po' dai casi, però ho sempre utilizzato la versione free e ci aggiungo, diciamo, altri due piccoli plugin che fanno delle cose molto molto semplici. In realtà questo vale anche poi un po' per tutto. Tutto quello che viene fatto con un plugin in realtà può essere fatto anche in altro modo. Quasi nella totalità del
plugin è un aiuto, sì, infatti il plugin è un aiuto per farlo in modo più semplice.
Molto spesso, per esempio, mi è capitato di per progetti un po' più grandi, per cui abbiamo sempre utilizzato WordPress, perché ricordatevi, insomma, per un periodo, non so se ancora oggi, ma il sito della Casa Bianca era fatto con WordPress. Quindi, insomma, per far capire un attimo, perché molto spesso capite, ma come usi WordPress? Ma perché? Cioè, fammi capire, se lo usano alla Casa Bianca, non lo possiamo
utilizzare.
È la bottega del barbiere, vabbè, nulla contro i barbieri, ovviamente. Però utilizzo questi plugin per aggiungere delle piccole funzionalità, ma appunto si possono fare anche nel file function del tema, insomma, in altro modo. Non approfondiamo adesso, sennò poi parliamo troppo nerdese. Però questo plugin praticamente cambia l'URL di connessione di WordPress. Quindi okay, Non hai più WP Admin, che è il classico, insomma, URL di login, ma lo puoi cambiare in quello che vuoi tu, quindi accesso sito, insomma, è una stringa numerica, perché ovviamente in questo WordPress è un po' debole.
Vabbè, per loro esempio sono standardizzati, no? Ti danno quel tipo di accesso, poi
esatto, però per esempio PrestaShop lo personalizza. PrestaShop ha una prima stringa in comune e poi una serie di numeri che sono random, quindi in effetti tu non riesci a beccare al volo la pagina di login per loggarsi.
Questo perché è importante, mi permetto di inserirmi.
Come?
È importante perché chiaramente se tu hai il sito www, non so, pincopallino.it, se c'è qualcuno che vuole entrare dentro e farti i macelli, no? In modo proprio ortofrutticolo, sa che nel 90% dei casi se fa .it/wp-admin gli si apre l'area dell'accesso. Quindi a quel punto, no, intanto c'è l'accesso, poi sì, c'è l'utente, c'è la password, però
mettere lì e deve fare il classico brute, no? Deve cercare di entrare. E in questo caso, mi ricollego, meno male che siamo live, sennò sembrava tutto preparato, come si suol dire. Mi ricollego, c'è un altro piccolo plugin che si chiama Limit Attempts Login. Praticamente consente di limitare i tentativi e quindi tu hai 3 tentativi per accedere, dopodiché vieni bloccato.
Ti manda anche le notifiche, vero? 20 minuti.
Sì, è molto carino. Manda le notifiche e quindi ovviamente se c'hai un sito sotto attacco ti arriva la notifica ogni 20 minuti. Però in effetti mette in blacklist l'IP e quindi insomma mette in sicurezza il sito, quindi
questo qui io l'ho intercettato qualche volta, ma non l'ho mai utilizzato onestamente. Ma è un plugin separato, vero? Un plugin a parte che poi tu integri. Vabbè,
Ma installi e due secondi sei operativo. Quei classici plugin che, insomma, appunto, aggiungono una funzionalità e la fanno bene.
Fanno una cosa, ma fatta bene. Okay.
Assolutamente sì. Sì.
Magari poi questo qua me lo scrivi anche in modo che tutte queste cosine, tutti questi plugin che stai nominando, anche quelli che sono un pochino fuori programma, perché noi ci siamo un pochino preparati. Sì. Un
questi
paio
due
di
erano fuori programma.
Fuori programma, magari me li segni insieme anche agli altri, così poi li mettiamo tutti in descrizione.
Assolutamente.
Okay. Super, vai. Super. Mi piace questo confronto, questo format, perché alla fine ogni volta scappa fuori qualcosa di utile anche, no, per noi, no? Oltre a magari per persone che magari guardano il video e possono avere qualche spunto. Quindi questo è figo. Allora, io adesso sono indeciso, perché io me li sono segnati qua. E guarda, io brutalmente ti passo sopra, perché io già so che tu hai un plugin, diciamo, che è un po' alla base di quello che io dirò, perché ti vado a parlare di Beekeeping.
Ok, Beekeeping. Questo, ad esempio, non lo conosco.
Ok, Beekeeping si chiama Beekeeping for WooCommerce, quindi per WooCommerce, di cui tu poi parlerai. Anzi, fai una cosa, facciamo un super fuori programma. Prima parla di WooCommerce, che è l'altro plugin che tu hai selezionato.
Vai.
E poi vado io, perché altrimenti ti monto sopra e magari ti anticipo delle cose. Quindi vai con WooCommerce e poi vado io.
Come spesso accade, poi, appunto, il bello è che le informazioni si completano, sono complementari.
Il bello della diretta!
Assolutamente. No, il bello della diretta, ma soprattutto del confronto. Quindi sono due cose che secondo me rendono poi, appunto, le conversazioni poi piacevoli e anche interessanti per chi ascolta. Allora, il plugin re, il per re eccellenza. Assoluto, voglio dire. Cioè,
se la gioca con Elementor, oserei, in questo periodo, no? In
sì,
questo momento.
Sì, come... Se la giocano come
frequenza di installazione, forse.
Sì, ecco. Sì, come quantità di installazione, come grado di conoscenza, insomma, da parte del pubblico. Però, insomma, ovviamente il plugin in questione si chiama WooCommerce. WooCommerce, come suggerisce anche il suo nome, è il plugin che aggiunge a WordPress, quindi non è un plugin, cioè non funziona standalone, non funziona da solo WooCommerce. Per far funzionare WooCommerce occorre sempre WordPress, in quanto appunto è un plugin, però è un plugin estremamente ciccioso e corposo, poiché aggiunge a WordPress tutte le funzionalità di e-commerce. Quindi, installando su un sito WordPress il plugin WooCommerce, si aggiungono appunto le funzionalità carrello, coupon, gestione degli ordini, l'utente da utente si trasforma in cliente, quindi si arricchisce di campi. Insomma, è un plugin che interviene molto molto stretta, in maniera molto molto stretta su WordPress, aggiungendo questa funzionalità. Quindi molto spesso succede che per sviluppare e-commerce magari ci sono e-commerce che non hanno il blog. WordPress, lo ricordiamo, brevissima parentesi, nasce prevalentemente come piattaforma di blogging. Quindi il suo contenuto principe, come per esempio PrestaShop nasce per fare e-commerce,
certo.
WordPress nasce per fare blogging. Quindi, diciamo, WordPress con l'aggiunta di WooCommerce lo rende poi un software adatto a sviluppare e-commerce. E quindi molto spesso succede che tu vedi, vai nella sezione articoli, zero, non ce n'è neanche uno, però poi nella sezione prodotti ce ne sono 2000. Quindi ovviamente è un aspetto da considerare. Quindi WordPress e WooCommerce consentono di costruire questo sito e-commerce. Ovviamente, come abbiamo detto anche per Elementor, per tutti questi plugin che sono poi diventati molto famosi, si avviano poi dei veri e propri filoni di sviluppo, e c'è un'azienda, tra l'altro fondata da italiani, il fondatore si chiama Nando Pappalardo, che ho avuto anche il piacere di conoscere, si chiama Your Inspiration Teams. L'acronimo è YITH, quindi YIT. Ed è un'azienda che con il tempo, in realtà la storia è molto carina, che loro nascono come sviluppatori proprio su Envato, sulla piattaforma che hai citato tu. quindi sono stati i primi italiani, se ricordo bene, con un tema su Envato a fare 1 milione di fatturato. E quindi insomma hanno avuto diversi temi tra i best seller e poi si sono concentrati. E come vediamo poi alcuni temi sono ricorrenti, no? La nicchia e il focalizzarsi sono sempre importantissimi. Si sono focalizzati sui plugin per WooCommerce, quindi in effetti loro hanno una suite di plugin, penso oltre la quarantina, che aggiungono funzionalità a WooCommerce. In che modo? Per esempio hanno un plugin di Booking, ti aggiungono a WordPress tutta una serie di funzionalità per consentire il booking, ma booking di tutti i generi. Per esempio ho sviluppato un sito per una casa vacanze, un altro per un tour operator, quindi con le dovute differenze. Io stesso lo uso per acquistare le ore di consulenza, perché al calendario si sincronizza con il Google Calendar, quindi se tu ti impegni lui ovviamente non dà la disponibilità e quindi utilizza. Hanno dei plugin per gestire in maniera avanzata i coupon, hanno dei plugin per aumentare e arricchire le funzionalità al prodotto, quindi puoi avere una serie di opzioni al prodotto, per esempio non so, la tipologia. Ovviamente queste sono cose che si possono fare anche con WooCommerce, però potresti avere delle opzioni a pagamento, logo personalizzato, certo. Carica il logo.
È una suite di plugin, nel senso o te li installi separatamente?
Questo in effetti sono installabili separatamente. Loro hanno una membership attualmente, che io ho, però se ricordo bene un po' come Divi, no, Elementor che abbiamo citato, cambieranno a breve il profilo, quindi mi sa che non sarà più possibile andare a acquistare una licenza. Io per esempio ho una licenza acquistata a 500 euro l'anno, ma posso installare 30 istanze di ogni plugin su 30 siti ovviamente diversi, quindi è un deal che probabilmente non sarà più possibile fare. Quindi, però è molto interessante perché i plugin sono super efficaci, loro sono molto disponibili, tra l'altro hanno anche una linea di assistenza in italiano, e veramente hanno dei plugin molto 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 belli. C'è plugin per il recupero dei carrelli abbandonati che è stupendo, c'è plugin per manipolare il checkout e avere un checkout a step, cioè insomma veramente molto belli, molto belli. Rendono veramente WooCommerce una macchina da conversione.
Giusto per dare anche un esempio, insomma, un suggerimento pratico, questo qui come lo cerchi? Direttamente nella directory di plugin?
Sì, perché loro hanno dei best seller. Per esempio il loro plugin per la wishlist in versione free è il più utilizzato in assoluto, per i temi che non lo prevedono, perché molti template non hanno la funzione di wishlist, diciamo, integrata.
No, certo.
Questo qui, insomma, è il più famoso in assoluto, quello free.
Guarda, scriviamo, perché questo secondo me è figo. Come si scrive?
YITH. Adesso ti dico anche se il sito è proprio così. Sì, allora, il sito è YIT Teams, quindi praticamente è scritto... YIT, come ti ho fatto lo spelling, YITH, MS.com.
Ok. Ah, questo è molto interessante, perché in realtà, vabbè, diciamo che non è che hanno inventato l'acqua calda, perché comunque
assolutamente
ci sono tanti altri plugin, però il problema spesso è che se tu hai la possibilità di interfacciarti soltanto con una casa di produzione...
Stai dicendo una cosa sacrosanta.
È un'altra cosa. Infatti l'aggiungiamo qua, corretto, giusto?
Esatto.
Quindi,
sì, sì.
Se qualcuno...
Questa è una avere... cosa, guarda, veramente hai fatto un'osservazione di un'importanza estrema. Plugin vuol dire vulnerabilità, manutenzione, gestione, soldi. Quindi voglio dire, prima di installare un plugin, questa è una premessa che forse avremmo dovuto fare all'inizio, prima di installare un plugin, pensateci sempre molto, molto, molto bene.
No, guarda, ti racconto un aneddoto. Io collaboro a diversi progetti dove magari io faccio la parte di marketing, quindi magari mi occupo della parte del funnel, e magari non metto le mani direttamente sul sito, nel senso,
ma te le mangi? Poi dopo mi dirai se ho indovinato o no.
Ma di fatto magari faccio, gestisco la parte di funnel di, magari non so, di paid ads, di Facebook ads, e magari il sistema di marketing automation, quindi magari la parte, no, di non so, di active campaign eccetera, per costruire tutto un percorso dove magari, per quanto riguarda il sito, entro a mettere le mani sulle landing, perché magari tante volte le landing sono fatte con i piedi, no, magari sono fatte bene, belle, magari non sono funzionali alla strategia che tu stai mettendo,
certo,
in piedi.
Non è detto che siano per forza sbagliate, tra virgolette.
Sì, no, infatti. Allora spesso mi trovo a installare dei plugin che mi servono proprio dal punto di vista funzionale, non so, che ne so, l'integrazione tra il contact form e active campaign e queste qua. E spesso mi chiamano i webmaster, quelli che fanno manutenzione, che hanno la fobia chiaramente dei plugin, no?
Certo.
Perché d'altra parte loro, facendo magari manutenzione e basta, loro l'interesse è: a me basta che mi dai
quanti
pochi
meno
problemi
click è possibile.
Non voglio plugin. Tu invece, che magari vuoi portare risultati, ti servono delle integrazioni, delle cose, installi dei plugin che ti servono effettivamente per far quadrare,
certo,
la strategia.
Sono assolutamente necessari.
Ti interessa quello. Quindi ogni volta dici: no, installami pochi plugin, fammi sapere quale plugin devi installare. Cioè, questa è una cosa ricorrente, perché ogni volta le discussioni dico:
o al contrario, trovi 65 plugin installati. Me ne è capitato, di andare, di prendere magari di ereditare, tra virgolette, dei WordPress. C'erano 5 plugin di cache installati e attivi. 5. Ovviamente va a capire poi chi è che stava facendo il lavoro sul front. Esatto.
Eccolo Riccardo.
Sì. Grande Riccardo. Ma tra l'altro leggevo che hanno rifiutato un'offerta di 25 milioni a dicembre.
Tanta roba. Ma sì, anche, tra l'altro mi sembra che
orgoglio italiano.
Ma poi tra l'altro io mi sa che ho sentito un'intervista recentemente, non mi ricordo dove, e forse su Italian Indie, può essere.
Sai, vabbè, che non lo so se... Sì, se ricordo bene, Samuele...
Roberto, anche con Ello... è bello.
Esatto.
Storia, ragazzi.
Ello Dolly è storia. Che cavolo ci fa lì? Ancora nessuno lo ha capito, però...
No, è fantastico. Comunque, ecco, perfetto. No, è importante, ecco, dire, se tu ti riesci ad appoggiare a una casa sola, che bene o male ti fa un pochino tutto... dal punto di vista funzionale, secondo me pure stai un passo,
anche perché poi plugin si parlano avanti. Questo è molto importante, plugin si parlano, quindi molto spesso c'è, per esempio, il plugin dei coupon che si connette al plugin di personalizzazione delle mail. Proprio per una cliente di recente abbiamo fatto sempre con un plugin di Git un'integrazione molto carina. È il compleanno del sito, quindi per una settimana, a seconda di quanto spendi, ricevi un coupon. Quindi se fai un ordine di 30 euro ricevi un coupon di 3 euro, se fai un ordine su un acquisto di magari altri 30 euro, se fai un acquisto fino a 75 euro che hai il 20% di sconto, una cosa del genere. Quindi veramente puoi fare, cioè, al di là del fatto funzionale, mi serve questa cosa qui, ci sono una serie di plugin che ti danno poi anche grossi spunti per migliorare col marketing. O meglio, è al borderline, esatto, tra marketing e funzionalità, che magari ti aumentano appunto lifetime del cliente, o piuttosto il carrello medio, o infatti semplicemente la conversion rate.
No, infatti, ma poi per chiudere, diciamo, questa parentesi di Git, dico un'altra cosa, che comunque WooCommerce è bello e funzionale, però di base, installato così standard, ci puoi fare poche cose. Perché? Perché chiaramente l'installazione standard
è esattamente, ce la vedo lunga, che anche Word, anche WooCommerce e Automatic hanno i loro plugin ufficiali. Per esempio, esatto, c'è il plugin di Git sulla membership, che è fatto molto bene, però c'è anche quello ufficiale WooCommerce, che è fatto altrettanto bene.
Ma guarda, io membership mi dispiace, ma poi ti parlo di quello mio che è numero uno ormai, per quanto... Aspetta, però, dipende che membership, però per quanto riguarda la membership di corsi, infoprodotti, eccetera, formazione. Io ho scoperto questo, penso non tornerò mai più indietro.
Poi qua, dopo che lo dici, vediamo se è lo stesso che uso io, perché io non ce l'ho nella lista, ma...
Vai. Allora, vai, io mi aggancio sì, quindi al discorso di WooCommerce, e tu quindi hai tirato fuori WooCommerce più IT, giustamente, te ne vado a nominare uno che è abbastanza simile e che fa all'interno, parlo di Bkitting, ok? Sì. All'interno ha varie piccole app che ti fanno diverse cose, tipo, non so, c'è il Sales Pub, cioè praticamente il classico pop-up che ti esce fuori della social proof, no? Che spesso è al limite, no? Dell'etico o del non etico, però esiste e di fatto su tantissime landing page viene utilizzato, ok?
Sì,
dove
sì,
tu praticamente c'hai, no? Più che altro rinfreschi la memoria a chi acquista, e magari, non so, Beppe di Genova ha acquistato questo prodotto, eccetera. Quindi tu, è un modo per mostrargli più che altro il prodotto, no? Che magari c'è un prodotto diverso rispetto a quello che lui sta guardando.
Certo, certo. E, poi, diciamoci la verità, sempre, a meno che non ti metti lì poi a simulare le vendite per tenere aggiornato il counter, è una cosa anche naturale. Quindi, cioè, qua è il confine dell'etica, no? Se tu lasci tutto gestire in maniera trasparente, se tu hai 4-5 ordini al giorno, 10 ordini al giorno, perché non farlo sapere,
insomma,
a chi sta in quel momento sul sito? Comunque la social proof è
questo qua, importante. Questo qua, a dirti la verità, diciamo, fa questo, ma fa anche delle simulazioni. Ok, quindi vabbè, è normale, no? Loro chiaramente interessa vendere, questi che fanno i plugin, e quindi di fatto ti dicono: ok, c'è anche questa possibilità. E soprattutto vanno dietro alla domanda del mercato, di quello che chiedono gli sviluppatori o chi fa la costruzione di siti web.
Però, comunque, noi diciamo sempre: no, fate i bravi, però a volte, però, alcuni trucchetti, cioè, voglio dire, se stai avviando il business, ci può stare.
Ma esistono e ci sta, ma magari tutti non, cioè, lo riporto anche a conoscenza magari di chi non conosce questi strumenti, queste tattiche.
Magari ne è vittima, no?
Esatto, perché valutate spesso che... sulle pagine di vendita il classico pop-up che ti esce fuori e ti dice l'ultimo acquisto è stato fatto 20 secondi fa da Giuseppe che si trova a Roma, nel 99% dei casi non è vero. Ok, quindi nel 99% dei casi è un pop-up che viene installato con un plugin e tu dici ok, e questo lo fa anche con Bkitting, per esempio.
Sì.
Tu dici ok, vammi a nominare, no, una lista di comuni che a te interessano, dei nomi, no? Fittizi,
bravo, simula la grande.
Esatto.
Funziona,
ecco,
ragazzi.
Ecco che Riccardo è partito tra parentesi con
una serie di assolutamente
però esiste questo discorso, però al di là di questo, a me Bkitting piace per un altro aspetto, perché questo è alla fine una cosa che insomma a me non piace nemmeno utilizzare, dico la verità. L'ho riportato anche per avvertire, insomma, le persone che magari non conoscono questo meccanismo, che di fatto la social proof fatta in questo modo nel 90% dei casi è falsa.
Sono d'accordo.
La cosa che invece mi piace di Bkitting è il mobile converter, che è praticamente una cosa banalissima, cioè semplicemente ti riporta la barra del carrello sempre bella in vista senza ingombrare altre parti, diciamo, del tuo WooCommerce, sempre ben visibile e in otto stadi diversi, e ti permette durante il tuo processo, no? Durante i tuoi ordini, di avere sempre sotto controllo dal mobile, in modo molto leggero, fruibile, questa barra. Quindi questo ti suggerisco di testarla se non l'hai mai fatto, perché io, per esempio, su molti WooCommerce con cui ho lavorato, questa qui l'ho installata. Anche qua c'è la versione gratuita e a pagamento di tutti i plugin che fanno parte di Bkitting. Un'altra cosa che mi piace è il Checkout Boost, che, diciamo, contiene tutta una serie di strumenti che prevengono l'abbandono del carrello, ok? E poi all'interno hanno anche un'app di upsell e cross-sell che ti permette praticamente di far apparire alcuni banner legati chiaramente alla visualizzazione di alcuni prodotti per fare upsell e cross-sell di prodotti.
Molto carino questo.
Detto questo, però, diciamo quello che mi sento di dire, e lo dico dopo aver testato la cosa a mie spese, non esagerare con l'utilizzo di questi plugin, cioè dei plugin marchettari, perché dopo viene una ciofega, ok, come diciamo a Roma,
con tutta una serie... guardando il prodotto, che fine ha fatto?
Con tutta una serie di cose che poi vanno a discapito della user experience.
Assolutamente, okay?
E soprattutto passate da voler fare una cosa carina, strategica, come può essere quello di un upsell, di un cross-sell, a, diciamo, trasformare il vostro WooCommerce in... un mercato, capito, che dove tu riesco, no, vieni qua, no, vai, vieni. E secondo me questo
ma venite qua, si sente, esce il napoletano che
e al giorno
d'oggi nostri è tipico.
Secondo me questo ti penalizza, e soprattutto gli utenti non sono più, diciamo, disposti a sopportare certe cose, perché sono troppe ormai le landing, i siti.
Io sai che dico, sì, secondo me potrebbe anche, come al solito, no? Il troppo che disturba. Potrebbe anche, secondo me, dare poi la sensazione di truffa, tra virgolette.
Sì, sì, infatti.
Infatti. Capito? Troppo. Cioè, dici, ma questo per forza mi vuole vendere qualcosa. E poi le persone infastidite, al di là dell'esperienza brutta, sono infastidite proprio dall'insistenza. Quindi... Infatti. Assolutamente.
Quindi io, praticamente, di questa suite ci sono diverse cose che fa... Probabilmente ci sono altri plugin, per esempio anche nella, diciamo, nella plugin, sì, house che tu hai nominato, che fanno la stessa identica cosa, però ci sono queste due o tre cosine, quindi il mobile converter che per la user experience, e anche il checkout boost, che a me piacciono particolarmente, io l'ho testato e mi sono trovato bene, ok?
Carino, da vedere.
Sì, da testare assolutamente. Senti, tu quanti ne hai ancora?
Io ne ho l'ultimo.
Hai l'ultimo? Allora, guarda, se per te va bene, io mi sparo uno.
Vai. Che... Sì, perché ho anticipato io, ne ho anticipato uno io, quindi vai tu.
Allora, ti sparo questo plugin che fa una cosa sola e la fa bene. Si chiama Back in Stock Notifier, ok? Per WooCommerce. È di una casa che si chiama... CodeWhoGeek, ok? Che sarà in realtà sarà uno sviluppatore. Non è un plugin diffusissimo, ma io l'ho scoperto e ti dico che non posso farne a meno sugli WooCommerce, perché dal punto di vista di gestione è molto facile da gestire. Di fatto, nel momento in cui tu hai il tuo articolo esaurito, nella scheda prodotto direttamente tu metti la possibilità di essere avvisato. Cioè, dà la possibilità all'utente di inserire la sua email
per essere notificata
appena tu fai l'aggiornamento delle tue giacenze, e quindi il prodotto torna di nuovo disponibile, all'utente arriva la mail dicendo: oh, guarda, questo prodotto è di nuovo disponibile, ok? Allora, siccome ne ho testati anche altri che fanno questo lavoro, mi infastidivano perché avevano una presenza molto ingombrante sulla scheda prodotto, e poi nell'esperienza di fruizione non mi piaceva. Questo rimane molto discreto nella gestione da parte, diciamo, dello sviluppatore o di chi fa chi fa la gestione del sito web. È molto facile da utilizzare, cioè si fanno veramente, si impostano due o tre comandi al volo, cioè una cosa proprio velocissima, e tu hai nel tuo WordPress dopo hai l'email di tutta una serie di utenti con semaforino rosso e verde che hanno lasciato, diciamo, il loro contatto per essere notificati. Man mano che vengono notificati con delle mail personalizzate che tu crei, quindi volendo puoi anche mandare una sequenza.
Bellissimo.
No, molto bello, guarda, ho scoperto, non posso farne a meno. E il semaforino diventa verde per dirti: guarda, il prodotto è tornato disponibile su questo utente, io ho notificato l'utente e quindi esce, diciamo, dalla lista degli utenti che stanno aspettando la notifica. Questo è molto importante perché diciamo, nel momento in cui l'utente ha manifestato un interesse verso quel prodotto e tu lo lasci andare senza agganciarlo in qualche modo è una vendita persa. Invece certo. In questo modo tu lo ricontatti in modo automatico, proprio zero sforzo, ordinato, non va a influire su è gestito fuori dalle automazioni tue. Magari tu hai già delle automazioni con ActiveCampaign o con altro software. È una roba che va per conto suo, ok? Ottimo. Fa una cosa, la fa bene e ti... Guarda, veramente io... Ah, tra l'altro un'altra cosa fighissima è che ti dice... come i plugin per il recupero del carrello, come molti plugin, ti dice quante vendite hai recuperato. Fantastico. Con questo meccanismo. E quindi ti dice, non so, hai recuperato nell'ultimo mese 1000 euro grazie a questo plugin con, diciamo, le notifiche di back in stock.
Carino, okay. Ma è free o a pagamento?
Free. Poi non so se c'è... Io ho la versione free, però non so se esiste anche una versione a pagamento, onestamente non mi ricordo.
Ci sono sviluppatori proprio che sono generosi, voglio dire.
Ma questo infatti è, credo, guarda, ora vado a memoria, credo che sia uno sviluppatore, capito? Perché non credo che sia proprio una vera e propria casa. Non so nemmeno quante installazioni ha, onestamente, non mi ricordo.
Qua invece poi mi ricollego al mio ultimo plugin, perché ha una storia analoga.
Ok, questo plugin... quindi fa... Vai, chiudo.
Vai, chiudi.
Fa una cosa, ma la fa bene, quindi come quello tuo di prima. Vai,
assolutamente.
Ti passo la palla.
No, mi ricollego perché c'è l'ultimo plugin che voglio segnalare. Anche fa una cosa sola, la fa dannatamente bene. È stato sviluppato da uno sviluppatore italiano, se ricordo bene, e ultimamente è stato acquisito dalla più famosa Yoast. La suite, il plugin che non abbiamo nessuno dei due... Vabbè. Diciamo, ma sono plugin borderline. Però, insomma, c'è un plugin che si chiama Yoast, Yoast, che serve a gestire la SEO del sito.
Grande Perché Roberto.
So, molto figo, grande Roberto. Praticamente serve a gestire la SEO. In realtà, insomma, è un plugin un po' particolare che cozza molto spesso con i page builder, poiché il page builder appunto ha una sua dinamica di gestione del contenuto, Yoast va a leggere il contenuto, non riesce a volte a leggere correttamente il contenuto della pagina, Yoast non fa altro che segnalarti dei miglioramenti, soprattutto nella versione free. Comunque, al di là di Yoast, la storia è simpatica, è che questo ragazzo ha sviluppato questo plugin gratuito, chiedeva soltanto ogni tanto la classica notifica, offrimi una birra, insomma, aiutami a sviluppare il plugin. Ed è stato, poiché è stato installato 5 milioni di volte, tipo, è stato poi acquisito da Yoast. Questo è carino perché il plugin in questione si chiama Duplicate Post. Okay. Dal nome si può capire tranquillamente quello che fa. La cosa sfiziosa, me ne sono accorto perché stavo aggiornando il sito di un cliente, vado ad aggiornare, clicco su aggiorna Duplicate Post, sparisce. Dove è finito? Vado a vedere, era diventato Yoast Duplicate Post.
Ah, ok.
Quindi mi era sceso in basso, essendo ordinati i plugin in maniera alfabetica. E questo plugin fa una cosa bellissima. Aggiunge la funzionalità di clone o di duplicate a WordPress, sostanzialmente. Okay. Quindi tu hai una pagina. Se nel back di WordPress tu vai con il mouse, diciamo, su una pagina, ti escono una serie di azioni che puoi fare sulla pagina, modifica, insomma, pubblica.
Cioè, tipo, modifica rapida, quei comandi rapidi, esatto, tu dici, no?
Esattamente. Se tu da lì ti aggiunge questo plugin due cose, clona e duplica, mi pare. Una cosa del genere.
Ok.
Clona, te lo clona e finisce lì. Duplica, te ne crea un clone e te la apre anche in modifica.
Ok.
E quindi praticamente tu, molto spesso succede, soprattutto quando sviluppi, diciamo, un sito completo, a volte, insomma, molto spesso succede che tu sviluppi un layout, poi magari lo stesso layout lo puoi usare per un'altra pagina. Se hai, per esempio, una landing, è certo. Fantastico. Tu hai una landing dedicata a uomini, duplichi quella landing, quindi ne hai un'identica versione, cambi le immagini e ne fai la versione per le donne, cambi il copy e hai la versione per le donne. Quindi anziché, in realtà poi l'evoluzione di questi builder ha reso un po' vano, diciamo, l'utilizzo di questo plugin, poiché appunto tu molto spesso succede che puoi andare a creare una nuova pagina e importartene un'altra nel compositore. Però, per esempio, questo plugin è con questo plugin è possibile duplicare i prodotti di WordPress, di WooCommerce. E quindi tu hai un prodotto, lo vai a duplicare, ti cambi le immagini e la descrizione e sei operativo con un altro prodotto. Soprattutto per i siti che sono gestiti dai clienti, nei contenuti, l'ho trovato efficacissimo.
Sì, perché diciamo gli semplifica la vita nel momento in cui devono
molto molto spesso fare delle modifiche. Sì, io gli creo il prodotto in bozza, che lo lascio poi nascosto o proprio in bozza, e loro da lì sanno, hanno un porto sicuro, vanno lì, duplicano e si creano il nuovo prodotto. Quindi è molto molto carino e appunto molto spesso, qua poi dire, veramente potremmo parlare per giorni, WordPress ragiona, ogni tipo di contenuto si chiama custom post type, quindi i post type, quindi le immagini, gli articoli, le pagine, sono tutti post type. Questo plugin interviene su tutti i post type, quindi tu puoi andare nelle sue opzioni ad attivarlo, per esempio se il tema c'ha i progetti, tu vai ad attivarlo per i progetti e puoi duplicare poi anche i progetti, quindi figo, intercetta tutti i type. Bello. È molto carino, molto
bello. Non lo conoscevo e sicuramente mi butterò. Allora guarda, io prima che tu hai sparato il tuo ultimo o ne hai ancora uno?
Ho esaurito le cartucce.
Allora guarda, io prima di parlare del mio ultimo, anche perché abbiamo quasi fatto, faccio per insomma fare un quadro completo e soprattutto, altrimenti il nostro amico comune Daniele Besana ci cazzia.
Certo.
Vado a tirar fuori il plugin di backup. Ok,
ci vuole
per forza.
È una mancanza. Allora,
io tiro fuori l'Updraft Plus, che è uno dei più frequenti, quindi che ti permette di fare il backup del tuo sito, magari agganciato a una piattaforma dove tu decidi di fare il backup per motivi di sicurezza, fai un aggiornamento, l'aggiornamento va a finire male, eccetera. Allora, qual è il punto? Di base molte case di hosting ti danno un backup, però dipende dal tuo piano, e dipende da tante cose, potresti anche avere il backup magari per 3 giorni, chiaro, no? Per una settimana, tu te ne accorgi magari dopo 10 giorni e dici, beh, quelli dicono, vabbè, magari hai fatto delle modifiche, no, sostanziali, e vai a perdere tutto. Quindi avere un plugin, io per esempio nel mio caso, io ho un pacchetto di hosting che mi fa il backup del mese, e quindi bene o male riesco a salvarmi. Ma nonostante questo, io comunque spesso vado su Updraft o altri plugin di backup. Tra l'altro proprio Daniele ha fatto un corso su Udemy sulla manutenzione.
Consigliatissimo.
Sì, io l'ho visto, fatto molto bene. Infatti qua, sì. Se ci vedrà Daniele, cioè, vogliamo la percentuale.
Vai. E
dove parla di questi plugin che vanno proprio più sulla sicurezza, no? Proprio sulla roba sostanziale. Noi siamo più marketer, parliamo proprio della cosa grafica, figa, funziona.
Client oriented, diciamo.
Sì, vabbè, lui chiaramente fa la manutenzione e quindi giustamente va a tirar fuori queste cose. Quindi consigliato anche un plugin di backup, a parte il backup che vi fa magari il vostro hosting. Piccola parentesi, perché mi sembrava doverosa anche per chiudere il cerchio, visto che abbiamo parlato della velocità di compressione, della sicurezza, il backup.
Diciamo che nessuno ci può dire nulla, abbiamo citato gli indispensabili.
Sì, dai, bene o male sì. Ti vado a tirar fuori invece questo plugin, che è un plugin che ti crea un'area membri, ma studiata appositamente per l'erogazione di corsi, quindi nell'ambito della formazione. Il plugin si chiama LearnDash.
Vabbè.
Ok. Che ragazzi, è plugin utilizzato tipo da Harvard Business School online, cioè è un plugin di un certo livello.
È plugin che io uso per diventachef.it, la mia scuola di cucina online.
Vedi?
Sviluppato interamente con... Tra l'altro io l'ho usato integrato con WooCommerce. Perché funziona in tutti e due i casi.
No, no, io anche lo, mi è cap- cioè, quando l'ho utilizzato integrato con WooCommerce. Perché? Perché volevo lasciarmi la possibilità di fare di far lavorare magari qualche altro plugin con WooCommerce per spingere bene l'area membri, no?
Da bravo marchettaro quale sei. chiaro. Stessi obiettivi, stesse.
E a questo proposito, chiaramente, che cosa fa, no? Perché noi lo conosciamo, magari chi ci vede non lo conosce. Di fatto ti crea un'area membri che permette a chi acquista un corso o appunto un abbonamento alla tua area membri in ambito di formazione, però formazione forse è limitativo perché in realtà può essere declinato in diversi modi, però di base è strutturato per permetterti magari di caricare dei video, delle lezioni. La cosa figa è chi conosce per esempio Patreon, chi conosce Udemy, ok? È strutturato in modo molto simile, quindi ti permette anche di fare la progettazione del corso all'interno del tuo back-end del sito, ma soprattutto la cosa fighissima è l'esperienza lato utente. Cioè non è il solito corso che tu acquisti e poi magari c'è un PDF con i link. Per carità, lì, non so, con Gumroad fai la maggior parte dei casi questa roba qua, ma lì ci sono altri motivi, perché magari non vuoi avere lo sbatti della fatturazione, di tutte queste cose, quello è un altro discorso. Qui tu vendi, quando vendi un corso e magari utilizzi questo tipo di plugin, vendi anche un'esperienza di fruizione. E siccome più del 50% delle persone che acquistano i corsi online non li fanno, non li completano, proprio a causa di una UX bruttissima, lì ci sono anche tutta una serie di sistemi di incentivi, di gamification, di premi. Vabbè, comunque io
mi sono
innamorato di questo plugin. Accanto a quello, sempre per tirar fuori la nostra anima marchettara, io suggerisco One Click Upsell, che praticamente è uno strumento che si integra con WooCommerce, che permette di creare dei funnel. E quindi se tu magari... sai, se hai dei piccoli corsi oppure un'area membri e magari hai anche un altro prodotto, quello permette integrato con WooCommerce e LearnDash, ti permette di costruire un funnel che ti porta ad acquisto magari dell'area membri, però intanto magari ti fa un upsell, un downsell, un cross-sell e tutta una serie di cosine. Un altro plugin di questo tipo che io suggerisco è Cartflows, non so se lo conosci.
Sì, l'ho preso da poco pure io.
Che ha una parentesi, sia Cartflows che LearnDash sono a pagamento. Sono a pagamento, infatti, nel momento in cui vi trovate, insomma, a pensare a costruire però un'area membri seria e comunque una strategia di marketing seria che si basa sulla vendita di membership o di corsi, quello è un plugin, secondo me, molto indispensabile, ma soprattutto vale la pena acquistarlo, anche perché poi non costa tantissimissimo. Allora, per quanto riguarda LearnDash, ora mi sembra intorno ai $300, non vorrei dire una stupidata, l'anno.
LearnDash, se ricordo bene, io ho la licenza, poi non so se il prezzo è ancora questo, 189 per 10 siti, mi pare.
Ok, vediamo. Poi ci sono anche diversi piani anche lì, se non sbaglio.
Sì.
E Cartflow siamo su quel livello lì, quindi magari...
Cartflow costa intorno ai €300, sì.
Quindi voi magari con €500 all'anno, comunque hai sia dal punto di vista marchettaro, sia dal punto di vista proprio della fruizione, quindi dell'esperienza utente, uno strumento vero e proprio. Quindi tu di fatto hai costruito una piattaforma ad hoc con WordPress, senza dover andare a sviluppare una piattaforma esterna, con tutti i limiti
del caso. Però poi ricordiamolo, perché per esempio Teachable, una piattaforma che fa la stessa cosa, comunque ha un costo di un certo tipo, insomma siamo intorno dai 70 ai €90 al mese, quindi comunque in un anno abbondantemente...
Parliamone. Ce ne stanno tanti altri ancora più costosi, quindi...
Sì. Più costose, oppure magari in alcuni casi devi sacrificare comunque una percentuale, tipo vedi Patreon. Insomma, ci sono tutta una serie di limiti. Poi diciamoci la verità: qua poi sfondiamo la porta aperta. Quando sei ospite di una piattaforma, sei ospite. Esatto. Sui social, sei ospite su queste piattaforme. Se tu per un qualsiasi motivo, insomma, non dico inventato da chi ti vende il servizio, ma anche per un qualsiasi motivo, cioè non sei compatibile con le loro dinamiche, sei fuori. quindi poi devi andare a migrare e quant'altro. Quindi io sono assolutissimamente per fare un investimento di un certo tipo e farlo per costruire qualcosa a casa propria.
Sì, sì, poi ripeto, rientrano in gioco tanti altri aspetti che magari sono legati al modello di business che tu hai, alle certo. risorse a disposizione per la gestione di queste strutture.
Comunque, sì, Igor, penso che potremmo parlare per 73 ore consecutive.
Infatti, secondo me, dobbiamo troncarla qui. Io, allora, intanto, da bravo marchettaro, fammi fare questa cosa perché tu sai
che... questa è fighissima!
Io sono particolarmente fiero di questa cosa, quindi di questo template, è uno sfondo che ho creato e ho caricato con StreamYard, che pago 49 euro al mese, ci tengo a precisare,
Sfruttiamolo, sfruttiamolo.
Solo per fare questa cosa, cioè solo per far vedere questo sfondo. C'era anche il loghetto, però non lo faccio vedere. Quindi ragazzi, se questo format vi piace, intanto... e questo video verrà salvato, iscrivetevi al mio canale YouTube e anche al canale YouTube di Antonio Pesacane, perché la prossima live, questa volta davvero,
riusciamo,
la facciamo sul suo canale.
E il mio StreamYard invece ha fatto le bizze, ne ha scollegato il canale YouTube e quindi noi praticamente 2 secondi prima della live Igor aspettava il link e invece ha dovuto mandarlo lui a me, grande classico.
Però vabbè, dai, ce l'abbiamo fatta. Grande, sì, sì. Grande.
Ci vediamo giovedì prossimo. A questo punto diamo... questo è il tuo sfondo che fa questo effetto. Tanta roba è per te. Rinnoviamo l'appuntamento, anche perché ormai c'è qua, insomma, consolidiamo. Giovedì sì, prossimo, sì. 12:30. Pubblicheremo presto gli argomenti.
E parleremo di...
Non lo sappiamo.
Non lo sappiamo, quindi ci metteremo d'accordo, però comunque, insomma, i temi vicini a noi è quello che facciamo tutti i giorni.
Tutti i giorni.
Va bene, ragazzi, grazie a tutti per essere stati con noi, chi ha commentato, grazie. Anche Riccardo, Guglielme, Cesare, Roberto, grazie a tutti, anche a chi non ha commentato e ci ha seguito. Ci vediamo la prossima volta e noi vi salutiamo. Ciao, ciao.
Ciao, ragazzi.